Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Sono le 11:35 e 30 secondi. Buongiorno da Stefano Rescinski in studio per questo nuovo appuntamento con Il Punto, il settimanale di approfondimento e documentazione sulla Chiesa a cura della redazione centrale. La puntata odierna è dedicata a uno dei temi caldi di questo periodo storico, che allo stesso tempo è però risultato sempre prioritario nel magistero della Chiesa. Parliamo infatti di lavoro e di dignità della persona, due termini che per la Chiesa universale sono inscindibili, come abbiamo avuto modo di capire anche dalle parole di Papa Francesco, che recentemente ha spesso fatto riferimento all'attuale crisi del mondo del lavoro e alle tante difficoltà che incontrano i lavoratori e i giovani. Con noi in studio c'è il dottor Massimo Bufacchi, direttore dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, in sigla LULSA, che ci aiuterà a fornire una lettura corretta di quello che è l'insegnamento della Chiesa, della sua dottrina sociale circa il lavoro in questo particolare e difficile momento storico. Intanto vorrei ricordarvi quello che ha detto Papa Francesco il 1 maggio, rivolgendosi attraverso i social network, in particolare attraverso uno dei più famosi social network, con un tweet in occasione della festa liturgica di San Giuseppe. Papa Francesco scrive: cari giovani, imparate da San Giuseppe, che ha avuto momenti difficili ma non ha mai perso la fiducia e ha saputo superarli. Insomma, dottor Bufacchi, sembra che una delle prime preoccupazioni Papa Francesco sia rivolta proprio al tema di estrema attualità, e cioè crisi del lavoro e mondo giovanile. È così? Come vede la Chiesa questo particolare momento storico?
Ma io trovo particolarmente importante questo riferimento a San Giuseppe e ai momenti difficili, perché effettivamente la situazione dell'occupazione mondiale è complessissima, ma è certo che i giovani e chiunque ha bisogno di un lavoro non può aspettare, non deve scoraggiarsi, deve combattere, deve impegnarsi, deve cogliere tutte le possibilità. Cioè, no, ormai il lavoro non viene più a casa, bisogna muoversi alla ricerca del lavoro senza arrendersi, e questo è quello sostanzialmente che in quel tweet diceva Papa Francesco parlando di San Giuseppe. Quindi lavorare significa impegnarsi. Una volta qualcuno diceva: il lavoro di cercare il lavoro. Cercare il lavoro è veramente un lavoro, e quindi richiede una disponibilità ed una posizione attiva, perché altrimenti si resta disoccupati.
Possiamo anche dire che molti sono gli sforzi che vengono fatti nel mondo giovanile. A volte ci si scoraggia, altre volte si è costretti a prendere strade che portano lontano, e forse queste sono le scelte più coraggiose. Molti sono i giovani che le intraprendono, no? Ad esempio, un dato recente diceva che gli immigrati
verso la Germania
esattamente, certo, sono in aumento. Questo è un dato simbolico nell'Europa di oggi.
Certo, ma è anche positivo, se vogliamo. Cioè, nella negatività della situazione, il fatto che ci sia un impegno a superare i confini, che tra l'altro è anche una cosa importante in una prospettiva di vera unificazione europea, e quindi a mettersi in gioco al di fuori della propria ristretta cerchia familiare, è una cosa positiva. Fortunatamente si trova il lavoro. Cioè, questo dimostra che se si cerca veramente con attenzione si trova. Spesso non si trova sotto casa, però ormai siamo globalizzati, e quindi anche questo, diciamo, è il pregio e il difetto.
Il fatto che il Papa abbia parlato di lavoro, insomma, non è poi una novità per la Chiesa. La Chiesa si è sempre occupata di questo specifico settore. L'ULSA, l'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, è proprio, diciamo, una manifestazione concreta di questa attenzione della Chiesa per il lavoro. Che cos'è l'ULSA? Lo vogliamo spiegare un attimo per far capire?
In due parole, l'ULSA nasce da una intuizione del Beato Giovanni Paolo II, che ritiene importante, e lo individua addirittura nella Pastor Bonus, la creazione di un ufficio che garantisca evoluzione armoniosa e parità di trattamento all'interno del sistema sede apostolica, quindi Stato, Città del Vaticano e Curia. E il compito principale dell'ULSA è quello di contribuire a questa specie di crescita armoniosa che si attua attraverso sostanzialmente due aspetti: quella della prevenzione e, se possibile, della soluzione del conflitto, sia a livello formale che a livello informale, e quello della preparazione del personale attraverso la formazione. Quindi il nostro è una specie di Ministero del Welfare, se vogliamo adoperare il termine, che il cui obiettivo principale è migliorare le condizioni dei dipendenti del Vaticano come gruppo di persone impegnate non soltanto nel lavoro, ma anche in qualche cosa di più importante, che è contribuire alla missione della nostra Chiesa.
E quindi anche far comprendere quello che è il significato profondo del lavoro nella sua accezione, diciamo così, più etica e più morale.
Certo.
E difatti Papa Francesco, in relazione alle questioni etiche e morali, in un altro Twitter chiede a tutti che venga fatto il possibile e che si sforzino per creare posti di lavoro e dare speranza ai lavoratori. Ora, un'affermazione di questo tipo potrebbe essere letta in maniera semplicistica come riferimento alla crisi economica, mentre va ben oltre, ha un significato più profondo, che non è soltanto un significato di aggiustamento dei meccanismi economici per la creazione di posti di lavoro, ha un significato più profondo.
Ma ha un significato di rivisitazione del rapporto di lavoro, che peraltro noi, se vogliamo, troviamo anche nei principi della dottrina sociale della Chiesa. E il problema è che, anche se forse adesso, in relazione a tante difficoltà, il mondo sta cambiando, c'è stata una pazzesca eclissi di valori. Cioè, nel momento in cui è passato il messaggio che si potevano fare soldi facilmente giocando in borsa piuttosto che lavorare duramente, o che ci si poteva arrampicare sulle spalle dei colleghi per andare avanti, o che si poteva diventare grandi manager e farsi liquidare dopo l'insuccesso dell'azienda di cui si era manager, facendosi pagare un sacco di milioni, e quando tutto questo poi veniva diffuso attraverso i mezzi di informazione, a un certo punto c'è stata l'eclissi del valore. Cioè la gente ha cominciato a pensare che tutto sommato c'erano delle scorciatoie, e qui bisogna richiamare Papa Francesco quando parla di mentalità egoista, per raggiungere un successo che poi a che cosa serve? A spendere più soldi? Ad avere 4 cellulari, un tablet e uno smartphone? Quindi il problema è che bisogna riacquistare una serie di valori, e io devo dire che, da un certo punto di vista, questo momento molto difficile a livello dell'Occidente probabilmente ci riporterà su quella strada.
Insomma, si dimostra un po' che la storia, così come i cicli economici, così come i problemi del lavoro, sono ricorrenti, sono problemi che sono stati affrontati nei diversi momenti storici dai diversi pontefici e nell'arco di molti pontificati. Io le proporrei di ascoltare questa scheda sui papi e il lavoro, preparata dalla collega Isabella Piro, in cui traccia proprio un'evoluzione storica di quello che è l'interessamento per la questione del lavoro da parte della Chiesa, e in particolare nel Magistero Petrino. Sentiamo la scheda.
Amiamo di annunziarvi la nostra determinazione di istituire la festa liturgica di San Giuseppe Artigiano, assegnando ad essa il giorno 1° maggio.
Era il 1° maggio del 55 quando Pio XII pronunciava queste parole, segno dell'attenzione secolare della Chiesa al mondo del lavoro. Un'attenzione declinata su 3 principi: dignità, giusta retribuzione e centralità della persona, valori non negoziabili che si ritrovano nei documenti siglati dai papi nel corso del tempo. Ad esempio, l'enciclica Mater et Magistra di Giovanni XXIII nel 1961 ribadisce che la retribuzione del lavoro deve essere determinata secondo giustizia ed equità, guardando al bene comune. 6 anni dopo, con la Populorum Progressio, Paolo VI sottolinea che il lavoro è umano solo se resta intelligente e libero. È dedicata all'uomo nel contesto del lavoro, invece, l'enciclica Laborem Exercens, siglata da Giovanni Paolo II nel 1981. In essa l'attività lavorativa è intesa come chiave essenziale della questione sociale e deve avere lo scopo di rendere la vita umana più umana. Centrale è anche l'appello lanciato da Papa Wojtyła al Giubileo dei Lavoratori, il 1° maggio 2000.
Il mondo contemporaneo ha bisogno di questo Vangelo del lavoro, perché l'attività umana possa promuovere l'autentico sviluppo delle persone e dell'intera umanità.
Nel 2009, con la Caritas in Veritate, Benedetto XVI invita a perseguire quale priorità l'obiettivo dell'accesso al lavoro, del suo mantenimento per tutti. Ma nella memoria rimane il discorso pronunciato il 26 marzo 2011 ai fedeli della diocesi di Terni.
Vorrei ricordare anche il grave problema della sicurezza del lavoro. Occorre mettere in ogni campo ogni sforzo perché la catena delle morti, degli incidenti venga spezzata. Vorrei accennare pure al problema del lavoro nella domenica. Purtroppo nelle nostre società il ritmo del consumo rischia di rubarci anche il senso della festa e della domenica come giorno del Signore e della comunità.
Parole che trovano eco in quelle pronunciate da Papa Francesco il 1 maggio scorso all'udienza generale.
Il lavoro ci riempie di dignità, ci rende simili a Dio che ha lavorato e lavora sempre. Chiedo a tutti gli uomini di buona volontà una decisa scelta contro la tratta delle persone, all'interno della quale figura il lavoro schiavo.
Bentornati in studio, qui parla Stefano Leszczynski. In studio abbiamo come ospite il dottor Massimo Bufacchi, direttore dell'ufficio del lavoro della sede apostolica. Dottor Bufacchi, la scheda che abbiamo sentito, insomma, ci dimostra come i papi non hanno mai avuto peli sulla lingua nel parlare di lavoro, sono stati anche molto duri nel denunciare le distorsioni, le distrazioni, le cose che non vanno nel mercato del lavoro. E soprattutto si è parlato, e abbiamo sentito il riferimento, l'ultimo, alla dignità, la dignità del lavoratore, ma la dignità della persona che trova il proprio completamento nel lavoro. Come possiamo commentare questi punti?
Ma è chiaro che la patologia del lavoro comporta gli incidenti, purtroppo anche mortali, e comporta lo sfruttamento. Ma per scendere di qualche livello rispetto a quello che hanno detto i nostri papi, la mancanza di dignità nel rapporto di lavoro si esplica anche in azioni quotidiane di piccolo sfruttamento delle persone. Sto pensando, per esempio, alle colf alle quali non vengono pagati i contributi. Sto pensando agli immigrati che fanno la raccolta dei pomodori nel sud Italia praticamente per poche lire. Sto pensando a tutte le persone che hanno una responsabilità, e a volte succede, nei riguardi dei loro collaboratori, che non si rendono conto che la persona umana merita rispetto. Capita, può capitare, non spesso, ma nemmeno raramente, di vedere questa mancanza di attenzione nei riguardi della persona. I libri di gestione del personale sono pieni di attenzione alle risorse umane, però poi nella pratica io penso che a volte bisognerebbe fare delle attività educative per spiegare alle persone che cosa significa nel lavoro rispetto. Tra l'altro devo dire, anche sulla base di altre esperienze, che se si mostra rispetto nei riguardi dei collaboratori si ottiene un ritorno spettacolare in termini di risultato, perché la gente vuole il rispetto e vuole collaborare e vuole partecipare. Bisogna fare scattare la molla.
In buona sostanza possiamo dire che possono esserci tutte le norme, tutte le leggi a difesa del lavoro, della dignità del lavoratore, ma senza un'attenzione umana nei confronti delle persone che lavorano e un'attenzione,
che è la cosa fondamentale, esatto, ha perfettamente ragione,
in senso antropologico, certo, umano, ha perfettamente il lavoro. Questo è molto importante. E un elemento, diciamo così, distorsivo del mercato del lavoro, che spesso dimentica questa dimensione umana del lavoratore, è la disoccupazione, la perdita del lavoro, l'incapacità, l'impossibilità, diciamo, di trovare un impiego e quindi di realizzarsi nella propria vita, di dare un completamento alla propria vita. E per sentire quanto è drammatico in dati questo fenomeno, sentiamo un'altra scheda preparata dal collega Davide Dionisi, che ci parla proprio dei dati relativi alla crisi del mercato del lavoro.
Sì. Sono 198 milioni di disoccupati nel mondo. Di questi 74 sono giovani, un dato allarmante che interessa soprattutto i paesi del Sud Europa, del Medio Oriente e del Nord Africa. Questo perché, secondo il direttore generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Guy Ryder, l'economia non cresce ancora a un ritmo che riporti l'occupazione a livelli pre-crisi. Ci sono 870 milioni di persone che non guadagnano abbastanza per uscire dallo stato di povertà, identificato nella soglia di 2 dollari al giorno. Le misure di austerità non hanno intaccato le vere cause della crisi né sono state capaci di far diminuire la disoccupazione. E solo in Europa i disoccupati sono 10 milioni in più rispetto al 2008. I costi sociali ed economici dovuti a questa situazione continuano ad aumentare ed i giovani sono 3 volte più esposti al rischio di disoccupazione rispetto agli adulti. Per loro solo impieghi atipici, temporanei e a tempo parziale. Nel frattempo cresce anche il rischio di disordini sociali rispetto all'inizio della crisi. Sembra inarrestabile l'escalation di suicidi legati alle difficoltà economiche, un bollettino di guerra quasi all'ordine del giorno che coinvolge operai e imprenditori, disoccupati e professionisti che hanno perso il loro posto di lavoro. Basta suicidi, adotta un cittadino è uno dei progetti di solidarietà promossi in questi giorni a seguito dell'ennesima vittima. Si tratta di una sorta di registro di collocamento che ha l'obiettivo di mettere in contatto i bisognosi con le imprese. Una piccola goccia in attesa che l'economia, presto o tardi, si riprenda.
Ecco, dottor Bufacchi, abbiamo sentito dati che sono drammatici, noti, per lo più, insomma, non rappresentano una novità, ma due elementi mi sembrano interessanti da sottolineare, e cioè la questione dei disordini sociali che si vengono a creare in quei contesti dove la disoccupazione e la perdita di lavoro è molto forte, e la solitudine in cui si vengono a trovare le persone che perdono il lavoro. Qual è l'impegno della Chiesa e soprattutto quali potrebbero essere gli strumenti per cercare di arginare almeno le conseguenze di questa feroce disoccupazione, cioè disordini sociali e solitudine delle persone?
Ma guardi, non sono un economista e, diciamo, anche se lavoro per la nostra Chiesa, non sono in condizione di dare delle ricette. Sono convinto personalmente che ci sia un problema, vorrei adoperare un termine quasi tecnico, che bisognerebbe resettare il modo di vivere, cioè bisognerebbe avere il coraggio di capire che alcuni modelli bisogna metterli da parte e vivere in una maniera differente. Vorrei fare un esempio abbastanza minimo. Qui a Roma da un po' di tempo proliferano i negozi di piccole sarte, spesso straniere, che rimettono a posto gli abiti usati. È una cosa che 5-6 anni fa non si usava. Cioè, noi siamo entrati, quando le cose andarono bene, in un meccanismo per cui quello che non piaceva più si gettava. Ora si torna a capire che invece questo è uno spreco e bisogna recuperare. Io non dico che questo sia l'esempio o il modello da seguire, però bisogna avere il coraggio di uscire da certe abitudini e giungere, per esempio, alla conclusione che un giovane disoccupato che cerca il lavoro può fare benissimo il badante per il vecchio nonno e non c'è bisogno che cerchi un badante che viene da fuori per fare quel tipo di servizio. Tanto voglio dire, ormai i posti da impiegato statale o da super burocrate, diciamo, non sono più quelli di una volta. Torniamo al discorso che facevo all'inizio: serve impegno e voglia di faticare, di lavorare, diritto e dovere. Mi rendo conto che sono parole, ma siccome sono un ottimista, sono convinto che il mondo sta andando nella direzione giusta, e da questo punto di vista la nostra Chiesa aiuta molto con le parole e soprattutto con l'esempio. Basta pensare a quello che viene fatto con l'8 per mille.
E infatti la questione della solidarietà forse è una delle più importanti. Bisognerebbe riscoprire determinati valori e in questo modo cercare di sostenere chi è in difficoltà. Questo potrebbe essere un buon contributo al contrasto della crisi economica, della crisi del lavoro. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è in scadenza, per cui ringrazio il dottor Massimo Bufacchi, direttore dell'ufficio per il lavoro della sede apostolica. Ringrazio i colleghi della regia e del settore tecnico per l'assistenza e l'aiuto. Vi annuncio la puntata del prossimo giovedì, che sarà incentrata sul concetto di tempo libero, quindi la Chiesa e il tempo libero, che cosa significa, qual è la vera dimensione del tempo libero nel Magistero della Chiesa. Da Stefano Stefano Leszczynski. È tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.